volta che rivedo questo argomento o un messaggio che magari ho pregato, predicato in passato, lo modifico, lo aggiungo, tolgo e cerco di migliorarlo, insomma, secondo quello del momento. Quando era giugno mi sa che mi venne, diciamo, questa idea della preghiera, mi era venuta in mente di soffermarmi di nuovo, ormai erano diversi anni, e senti, la vita cristiana è abbastanza semplice, ok? Ci sono poche cose da fare, da portare i nostri pesi al Signore, di pregare, di ascoltare il Signore nella sua parola, di amarlo con tutto il nostro cuore, di amarci a vicenda e di servirlo nel miglior modo possibile, dove lui ci dà le forze e dove lui ci apre le porte e dove lui ci guida. La vita cristiana è questa, e quindi la preghiera è assolutamente importante e fa parte della nostra vita quotidiana. La preghiera è una cosa che è una cosa continua durante la giornata. Non è che prego una o due volte nella giornata, si prega tante volte nella giornata e dovremmo pregare spesso, dovremmo pregare sempre, senza mai cessare, dice l'Apostolo Paolo. Quindi la preghiera è bene ricordarci, l'esortazione da parte di Dio per pregare, è bene ricordarci le promesse da parte di Dio, che Lui ascolta le nostre preghiere. E la preghiera, c'è comunione con Dio, c'è adorazione, c'è con l'opera dello Spirito Santo nei nostri cuori, c'è anche la guida da parte di Dio nella preghiera. Insomma, la preghiera fa tante cose, abbiamo visto vari aspetti, non abbiamo esaurito tutto l'argomento, si potrebbe ogni volta che qualcuno parla con Dio nella Bibbia, quello è un messaggio che potremmo creare sulla preghiera. Ogni episodio, quando qualcuno parla con Dio nella Bibbia. E quindi l'argomento è veramente ampio, ok? Ed è anche una delle cose più naturali da fare. Quando Pietro era sull'acqua e voleva camminare dal Signore, e quando incomincia a affondare, la prima cosa che gli viene in mente è: Signore, aiutami, no? L'uomo sulla croce che stava per morire disse: Signore, ricordati di me, vero papà? Ricordati di me. E insomma, non ci vuole niente, una delle cose più naturali per un bambino fare è chiamare per l'aiuto della mamma o il babbo, no? E così anche noi con il nostro Padre celeste. Bene, la potenza della preghiera, Giacomo capitolo 5, il brano che volevo vedere stasera. Come ho detto, non esauriamo tutto l'argomento, ma abbiamo visto in vari posti. Stasera vogliamo anche andare un attimino, prendendo questo spunto da Giacomo, andremo anche in Primo Re capitolo 17. Ma Giacomo conclude la sua lettera, e Giacomo era la prima lettera, la prima epistola scritta probabilmente in antichità, cioè nel primo secolo. La prima epistola scritta del Nuovo Testamento probabilmente era Giacomo. Giacomo era il pastore della chiesa a Gerusalemme. Giacomo è il fratello di Gesù secondo la carne, insieme a Giuda, quell'altra epistola prima di Apocalisse. Giacomo era il pastore della chiesa a Gerusalemme nei primissimi tempi, se leggi nel libro degli Atti degli Apostoli. E quindi Giacomo scrive ai primi cristiani. In Giacomo non c'è tanta dottrina, viene sviluppata man mano, soprattutto con l'Apostolo Paolo, poi la dottrina di questa epoca. Ma Giacomo è una delle prime epistole scritte nel Nuovo Testamento, e lui conclude questa lettera diciamo, anche i principi che lui affronta in questo libro sono i più basilari alla vita cristiana. E qui conclude con la preghiera. La fine della sua epistola, lui parla della preghiera, versetto 13 a 18, leggiamo un attimino e poi vediamo anche in Primo Re un riferimento che lui fa all'Antico Testamento. C'è tra voi qualcuno che soffre afflizioni? Preghi. C'è qualcuno che ha dei problemi? Preghi. Le richieste di preghiera. Portiamo i nostri problemi al Signore. Noi tendiamo a tenere i nostri problemi o di parlarne con il nostro prossimo. Io lo faccio sempre. Parlo con tutti dei miei problemi, eccetto il Signore a volte. No. C'hai qualche afflizione? Porta al Signore, abbiamo appena cantato. Porta le tue richieste, tutto a Lui portiamo. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti in di lode. Un inno di lode è una preghiera. Un inno di lode è una preghiera a Dio perché io ho il cuore lieto. Se c'hai un problema, prega. Se sei lieto, prega. E quindi possiamo pregare in ogni occasione. C'è tra voi qualcuno infermo? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino su di lui. Quindi se stai affrontando delle afflizioni, se stai bene, dobbiamo pregare anche quando stiamo bene, eh? Cioè lode al Signore, grazie a Dio. Damaris prima ha detto, noi abbiamo tutte le nostre richieste cancellate, tutte risposte, quasi tutte, no? Ok, lieto, cantiamo inni di lode. C'è qualcuno malato? Noi questa settimana abbiamo pregato per i malati e il Signore ha innalzato questi malati. Amen. Pregano su di lui un gendolo di olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede è la preghiera che salva. Non è l'olio che guarisce, ma è la preghiera che salva il malato e il Signore lo ristabilirà. E se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Quindi questo è un altro argomento. C'è qualcuno che ha commesso peccati? Preghi. Quindi se c'hai afflizioni, se stai bene, se sei malato, se hai peccato, infatti il prossimo versetto dice: confessate i vostri falli gli uni gli altri, pregate gli uni per gli altri. Noi dovremmo confessare i nostri falli gli uni gli altri, quello che facciamo contro l'uno l'altro. Non confesso a te tutti i peccati che ho commesso contro di Paul. Quelli che commetto contro di Paul devo dirli a lui, ok? Però dobbiamo poi anche pregare gli uni gli altri. Quello è un altro principio della confessione, che c'è confessione pubblica, c'è confessione individuale, privata, e c'è confessione personale, privata, che nessuno sa, confesso a Dio. Ok? Comunque parla della confessione. La confessione è? Sì, è preghiera. Quando io confesso i miei peccati a Dio, sto pregando. E vedi, la preghiera è comunicazione con Dio riguardo a tutti gli aspetti della nostra vita, affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Io non so come altro dirlo, la preghiera è importante e la preghiera è efficace. La preghiera, non mi piace usarlo con questo termine, ma funziona. La preghiera funziona. Se confessi, Dio ascolta. Se sei malato, Dio guarisce. Se sei afflitto, Dio ti aiuta. Se sei lieto, Dio accetta la lode. La preghiera funziona. La preghiera è fondamentale nella nostra vita cristiana. La preghiera del giusto. Stiamo parlando di una persona dichiarata giusta da Dio. Quindi la preghiera del credente. La prima preghiera che Dio ascolterà o esaudirà di tutti noi, e quando noi preghiamo a Lui per accettarlo come nostro Salvatore. Poi non si può dire che quando una persona non è ancora salvata Dio non sente le loro preghiere, perché Cornelio pregava a Dio e un angelo andò a dire: le tue preghiere Dio le sente. Lui preghiere, sente anche le preghiere dei non credenti, ma evidentemente una persona che con il cuore sincero sta cercando Dio, e Dio allora manda ulteriore luce a quella persona per condurlo sempre più vicino a Lui. Ma Dio ci sente. Elia, e quindi questo è l'esempio. Abbiamo visto i principi della preghiera fino ad ora, dal 13 al 16, e nel versetto 17 c'è l'esempio della preghiera. Un esempio soltanto ci dà qui, quello di Elia. Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni. Questo mi piace. Elia. Certo che Dio ascoltava Elia. Certo Dio ascoltava Mosè. No, Elia era un uomo come me e te. Vabbè, non come te. Scherzo, era una persona normale come tutti noi. Perché è importante questo? Perché se Dio può ascoltare le richieste di Elia, può ascoltare le tue richieste. Assolutamente. Io ho visto Dio lavorare nella vita degli altri, allora dico, allora Dio può lavorare nella mia vita. E qui c'è l'esempio della preghiera. Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse, e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Attenzione alle cose per cui preghi. Quello l'ho aggiunto io, Però questa preghiera di Elia era nella volontà di Dio, perché Dio stava per mandare un giudizio sulla nazione di Israele, perché la nazione di Israele prosperava fuori dalla volontà di Dio, e Dio vuole usare le circostanze, le carestie, quando la bontà di Dio non riesce, perché Dio usa anche la sua bontà per condurci al ravvedimento. Come Pietro, quando Gesù moltiplicò i pesci, Pietro si getta ai suoi piedi e confessa di essere un peccatore. Davanti alla potenza di Dio uno riconosce: questo è Dio, e io come Isaia, guai a me. In questo caso qui la nazione di Israele evidentemente si era distanziata da Dio terribilmente, e Dio usa la preghiera di Elia per portare una siccità, e con la siccità voi ben sapete c'è la carestia, e la carestia ci fa avere bisogno, ci fa capire quanto siamo deboli, quanto siamo fragili, quanto abbiamo bisogno anche che Dio mandi l'acqua dal cielo, perché non c'è altro modo per vivere se Dio non interviene in qualche modo. E quindi la carestia deve condurci a Dio, perché ci rendiamo conto di quanto abbiamo bisogno di Lui. Il racconto di Primo Re, se vogliamo prendere qualche attimo di tempo e rileggerlo, è un racconto bellissimo. È un po' lungo perché copre 2 o 3 capitoli, dal capitolo 17, ma ho sottolineato qualche sezione per capire, ma se ve la dico così in modo generale si capisce grosso modo l'argomento, ma se lo leggiamo è molto più bello. Primo Re, capitolo 17, versetto 1, dice: nell'anno dodicesimo di Ahaz, re di Giuda, Osea, figlio di Ela, iniziò a regnare sopra Israele in Samaria, e regnò 9 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, ma non come i re di Israele che erano stati prima di lui. Shalmanasar, re di Assiria, salì contro di lui. Sto leggendo secondo re, eppure andava bene questo, perché praticamente è la stessa cosa. primo re, io stavo leggendo secondo re, nessuno mi ha fermato. Mi stavi per fermare te? Grazie, grazie della fiducia. Primo re 17, Elia il Tishbita, uno degli abitanti di Galad, disse ad Acab: com'è vero che vive l'Eterno, il Dio di Israele, alla cui presenza io sto. E quindi la sua preghiera e la sua, quello che lui aveva pronunciato era provenuto da Dio. Non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola. Poi la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo: vattene da qui, volgiti verso est, nasconditi presso il torrente Cherith, che si trova ad est del Giordano. Or tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare là. Così egli partì e fece secondo la parola dell'Eterno, andò e si stabilì presso il torrente Cherith, che si trova a destra del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera, e beveva dal torrente. Dice Giuliano: lo vedi, non gli portava mica le verdure, gli portava carne. Amen. Gloria a Dio. Allora, il Signore prende cura di Elia durante questa carestia. Poi succede una cosa naturale: si secca anche il torrente e Dio gli dice: vai ora da una vedova di Serapta e quella vedova ti nutrirà. Una vedova a quei tempi era una persona senza risorse. Se non aveva il marito che poteva lavorare per lei, lei doveva stare dietro la casa, i figli, il marito doveva lavorare. Se il marito era morto, lei era povera. E Dio ha usato una donna povera. Dio ha usato i corvi per alimentare, per prendersi cura di Elia. La carestia era venuta attraverso la preghiera di Elia, ma Dio si prendeva cura del suo figlio durante quella carestia. Il versetto 18, poi, capitolo 18, versetto 1 e 2, finisce la carestia. Or molto tempo dopo, e noi sappiamo che erano 3 anni e mezzo dopo, secondo quello che ci dice Giacomo, la parola dell'Eterno fu indirizzata ad Elia dicendo: va presente di Acab e io manderò la pioggia sul paese. E così Elia andò a presentarsi ad Acab. Ora in Samaria c'era una grande carestia. Immagina, neanche la rugiada per 3 anni e mezzo. Aveva pregato bene lui. Versetto 17 dice: or non appena Acab vide Elia, gli disse: sei proprio tu che metti sopra Israele? Elia rispose: non sono io che metto sopra Israele. Si dice così, sopra? Sotto sopra. Cioè sei te che stai causando i problemi ad Israele? E mi piace la risposta di Elia: mica sono io, sei te! Ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti dell'Eterno e tu sei andato dietro a Baal, un falso Dio. Perciò ora manda a chiamare tutto Israele presso di me sul Monte Carmel, insieme a 450 profeti di Baal e di 400 profeti di Asherah, che mangiano alla mensa di Jezebel, che era la moglie di Acab. Così Acab mandò a chiamare tutti i figli di Israele e radunò i profeti sul Monte Carmel. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando tenterete fra due opinioni? Se l'Eterno è Dio, seguitelo; se invece Baal, segui lui. Il popolo non rispose una parola. Versetto 22. Allora Elia disse al popolo: sono rimasto io solo dei profeti dell'Eterno, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci siano dunque dati due torrelli, essi scelgano un torrello per un loro, facciano a pezzi e lo mettono sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro torrello e lo metterò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. E poi lui dice: voi invocherete Baal, vediamo se lui lo può accendere, e io invocherò l'Eterno e vediamo se il fuoco scende dal cielo. Loro dalla mattina alla sera, i falsi profeti, gridano al Baal, si tagliano, pregano, e nessuno risponde, perché non c'è nessuno. Elia incomincia a prenderli in giro: ma grida più forte, magari sta dormendo, lo devi svegliare, forse in un viaggio devi urlare. Poi arriva il turno di Dio, l'Eterno, e allora lui fa mettere delle tammigiane, delle botte di acqua sopra. L'acqua era preziosissimo in quel periodo, figurati. Lui satura quell'altare con l'acqua e poi fa dei passi indietro lui, e chiede a Dio di rispondere con il fuoco, e il fuoco divora il sacrificio, l'acqua, le pietre e tutto. E così Dio dimostra con la sua potenza davanti al popolo di Israele che lui è il vero Dio. E poi guarda cosa succede nel versetto 36 al 39. 36: e allora in cui si offriva l'oblazione, il profeta Elia si avvicinò e disse: o Eterno Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi sappia che tu sei Dio in Israele, che io sono il tuo servo e che ho fatto tutto queste cose per tuo comando. E questo ve l'ho già detto. Versetto 42: così Acab risalì per mangiare e bere, ma Elia salì in vetta al Carmel, si piegò fino a terra, ed ecco dov'è il riferimento di Giacomo, si piegò fino a terra e si mise la faccia tra le ginocchia e disse al suo servo: ora sali e guarda da parte del mare. Egli salì, guardò e disse: non c'è niente. Elia gli disse: ritorna a vedere per sette volte. Ora la settima volta il servo disse: ecco, c'è una nuvoletta grossa come una mano d'uomo che sale dal mare. Allora Elia disse: sali e di ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi prima che la pioggia ti arresti. Ora in breve tempo il cielo si oscurò con nuvole e vento e cadde una grande pioggia. Così Acab salì sul carro e andò a Jezreel. La mano dell'Eterno fu sopra Elia, che si cinse i lombi e corse davanti ad Acab fino all'ingresso di Jezreel. Quello che succede è praticamente, se non mi sbaglio, un uragano, perché una nuvoletta in mezzo al mare è una specie di uragano, porta vento e pioggia. Avete visto l'uragano negli Stati Uniti, che cosa ha fatto? La pioggia, tantissima pioggia. Questo è ciò che era successo in Israele. Lui si era messo con la testa tra le ginocchia, cioè pregando intensamente, dice Giacomo. Torniamo a Giacomo. Giacomo capitolo 5. E lì era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi, poi pregò di nuovo. Allora, tra quei due versetti ci sono quei due capitoli, no? 3 anni e mezzo di tempo, e poi piove. Lui era un uomo normale, ma pregava a un Dio grande. Pregò intensamente ed ebbe la risposta. Voglio concludere il messaggio sulla preghiera aprendo a Matteo capitolo 21. Vuoi accostare quello? Ti dà fastidio?
No.
Okay. Matteo, capitolo 21. Se voi riuscite a sentire o dà fastidio... Matteo 21. E così concluderemo il messaggio, ma voglio dire una cosa. Matteo 21:13. Versetto 12. Poi Gesù entrò nel tempio di Dio. Versetto 12. Ne scacciò tutti coloro che nel tempio vendevano e compravano e rovesciò le tavole dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombi. Questo era uno dei brani preferiti di mia madre. Lei voleva rovesciare mura, sedie, tavoli, tetti, tutto, fondamenta. Lei voleva rovesciare tutto. Chi la conosceva lo sa quello che sto dicendo. E Gesù disse loro: sta scritto, la mia casa, ascoltate bene, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. Ora attenzione, apri a Primo Corinzi. Capitolo 6. Versetto 19 dice: non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Il versetto 19 dice che il nostro corpo è il tempio di Dio, e Gesù dice del tempio a Gerusalemme che la sua casa, la sua dimora, deve essere una casa di preghiera. Quando in Primo Corinzi dice che noi siamo il tempio di Dio, questo è il luogo di dimora di Dio, di ciascuno di noi che ha ricevuto Cristo come proprio Salvatore. E la casa di Dio, il mio corpo, deve essere una casa di preghiera. Ma, attenzione, se lo facciamo diventare una tana di ladroni. I ladroni, cioè, prendono possesso di qualcosa che non è loro. I ladroni sono quelli che prendono senza aver permesso per prendere. E purtroppo io sono stato troppo spesso colpevole di questo. Ma guai a noi se noi rubiamo la nostra vita da Dio, se noi rubiamo quel tempo da Dio che dovremmo passare in preghiera, se noi invece di pregare e di rendere il nostro corpo una casa di preghiera commerciamo, inganniamo, sfruttiamo occasioni e non rendiamo il nostro corpo un luogo di dimora di Dio che deve essere una casa di preghiera. Non lo so come mi è venuto in mente questo brano, ma mi ha colpito quando ho letto le parole di Gesù. Te lo dico io come mi è venuto in mente, l'ho letto, ho capitato di leggere e ho pensato: ma la Bibbia dice che il nostro corpo è il tempio di Dio e quindi noi dovremmo pregare e non permettere che qualche cosa rubi quello che appartiene a Dio. E quindi facciamo che il nostro corpo dovrebbe essere una casa di preghiera santa e non una tana di ladri. E questo, con questo volevo concludere la lezione sulla preghiera. Rendiamoci conto che quando siamo tutti soli siamo soli con Dio e possiamo sempre pregare. Preghiamo ora. Signore, grazie.